Un saluto a tutti i nostri ascoltatori del nostro canale radiofonico Radio Campane. La Federazione Campanari Bergamaschi si è preoccupata in quest'ultimo periodo di diffondere la notizia della beatificazione di Fra Tommaso da Olera e il relativo concerto di campane nella città di Bergamo e nel territorio del comune di Alzano Lombardo, in particolare coinvolte le chiese parrocchiali e sussidiarie del territorio appunto di Alzano. Protagonista e anima di questa iniziativa in Alzano è il nostro Fabio Zenucchi, campanaro della federazione dai tempi della fondazione dell'associazione stessa e intenso, profondo, appassionato delle campane antiche. Siamo con lui per parlare precisamente di una delle campane più antiche che ospita il territorio di Alzano e che si trova in una delle chiese di Olera, probabilmente una delle campane che ascoltò Fra Tommaso da piccolo quando si recava a messa. Parliamo di una delle campane della chiesa di San Rocco. Fabio, un saluto e grazie della tua collaborazione.
Un saluto a te, di nulla, figurati.
E partiamo subito, direi, entrando nel vivo, cioè in quello che a noi più sta a cuore, in questo caso la riscoperta delle campane antiche. Cosa puoi dirci riguardo alle campane antiche e in particolare questa scoperta davvero interessante di una delle campane più antiche della diocesi, cioè la campana di Olera? Prego.
Beh, quel che riguarda le campane antiche, diciamo un ambito di ricerca molto interessante perché diciamo va a indagare la storia più antica, diciamo, anche della bergamasca e del suono delle campane in bergamasca. Ricercare campane antiche vuol dire riscoprire quei suoni, diciamo, che si sentivano fin da tempi antichi e che si sentono ancora oggi, con delle timbriche molto particolari, con delle timbriche che poi nel corso dei secoli sono andate modificandosi e cambiandosi, eccetera, eccetera. C'è da dire che sul nostro territorio, in diocesi di Bergamo, di testimonianze di campane antiche, soprattutto nelle chiese principali, ne abbiamo ormai pochissime, e quelle poche che si conoscono le si scoprono man mano andando alla scoperta di campanili, e nella maggior parte dei casi le testimonianze si rinvengono nei campanili più sperduti, campanili meno conosciuti e soprattutto campanili non di chiese parrocchiali, ma magari di chiese che si trovano in collina, in montagna, un po' fuori diciamo dalle vie principali.
Ti interrompo un attimo appunto, sì? Riguardo a questo argomento che senz'altro rappresenta un po' una singolarità della diocesi di Bergamo rispetto ad altre diocesi che annoverano sicuramente meno campane rispetto a quella di Bergamo, ma probabilmente più campane antiche. C'è a tuo avviso, sì, una motivazione storica, pratica, che possa spiegare la sparizione pressoché totale di campane antiche e il fatto che oggi ci troviamo di fronte a campane che nella maggior parte dei casi non vadano più indietro del XVII-XVIII secolo?
Beh, diciamo un evento storico importante che ha contribuito alla modernizzazione, se vogliamo, dei concerti è legato alla diffusione delle campane nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, periodo durante il quale diciamo moltissimi campanili si sono dotati di concerti nuovi che si sono poi conservati fino ai nostri giorni. Tanto è vero che appunto nella maggior parte delle chiese parrocchiali, delle chiese principali, ma anche delle chiese secondarie, i concerti sono integralmente del dopoguerra. In alcune testimonianze abbiamo alcune rifusioni post-belliche e alcune rifusioni precedenti, però diciamo questo è stato un evento importante che ha contribuito alla scomparsa delle campane antiche. Altro evento, secondo me, importante è stato il diffondersi a partire da inizio 800, dal fine 700, così, il diffondersi, diciamo, dei concerti di campane in scala diatonica maggiore. Mentre prima di questo periodo, diciamo, le campane erano utilizzate più come richiamo e quindi era più importante, diciamo, il suono della singola campana per annunciare un certo evento, una certa funzione religiosa. A partire dall'Ottocento, da fine Settecento, inizio Ottocento, si ha questa capillare diffusione, non capillare ancora, però si ha una buona diffusione dei concerti in scala diatonica maggiore, che sono andati man mano a sostituirsi alle singole campane che erano presenti in epoche precedenti.
Questo senz'altro è uno dei motivi che fa sì che oggi davvero la nostra ricerca sia appassionata ma autenticamente difficile. E sì. Uno degli aspetti più interessanti è vedere, entrando nel mondo delle campane antiche, come ci siano molti fonditori provenienti da aree diverse del nord Italia, quindi testimonianza di un grande spostamento di chi fondeva spesso e quasi sempre in loco, ma anche campane antiche che sono assolutamente anonime. Vogliamo entrare in dettaglio sulla campana proprio di Olera, Fabio. Vuoi descriverci un attimo la singolarità di questo bronzo che si è conservato?
Sì, la singolarità principale, diciamo, riguarda l'epoca, che è una campana di epoca quattrocentesca, epoca deducibile, diciamo, dalla forma, dalla, diciamo, una forma a pera, una campana quindi molto antica per la forma e non solo per la forma, ma anche per l'immagine della Madonna col bambino, che è l'unica raffigurazione che troviamo su di essa. Ecco, questa immagine, diciamo, proprio dallo stile, diciamo, dallo stile, dalle forme, dalle decorazioni artistiche che presenta, è riconducibile a quell'epoca.
Senz'altro si può dire che una delle caratteristiche notevoli delle campane più antiche è la loro snellezza, ma anche la loro semplicità nella forma, cioè non troviamo festoni, non troviamo fregi, al di là di qualche piccola modanatura, non troviamo tutta quella decorazione che fa parte di un'epoca rinascimentale o barocca. Per questo può essere storicamente identificata, vero Fabio?
Esatto, sì. L'unica immagine che presenta è questa Madonna col bambino, immagine tra l'altro molto piccola, che per vederla bene bisogna anche avvicinarsi parecchio alla campana. Per il resto sì, diciamo che è proprio molto semplice ed essenziale, e appunto con questa forma allungata.
La particolarità che contraddistingue le campane più antiche è che spesso si trovano o su campanili isolati, campanili a vela, in cima a tetti difficilmente raggiungibili, quindi non all'interno di o tramite campanili, oppure addirittura sono, diciamo così, la nota stonata, mi si passi il termine, cioè una campana fuori concerto rispetto a un concerto successivo. Curiosamente sì. L'interesse va a focalizzarsi non tanto sul concerto presente quanto sulla campana estranea al concerto. Questo mi sembra essere un esempio abbastanza diffuso, vero Fabio?
Sì, un esempio molto diffuso, e è un esempio che ricade anche per la chiesa di San Rocco di Olera. La chiesa difatti è dotata di un concerto di tre campane con impianto completamente manuale, suonabili sia a corda sia a tastiera, che sono di Angelo Ottolina del 1950, e quindi sono state fuse appunto nel dopoguerra. È stata però mantenuta la campana antica, che è appunto questa campana di fonditore ignoto, senza iscrizioni, senza fregi, e con l'unica immagine presente su di essa, appunto questa Madonna col bambino. E questa campanella, dalle testimonianze anche del sacrestano e delle persone che le suonano abitualmente, diciamo, viene usata come richiamo per annunciare l'inizio delle sante messe.
Quindi diciamo che nel tempo è andato codificandosi il suo compito, è andata definendosi la sua funzione rispetto alle altre tre campane del concerto. Ecco, allargando un po' lo spettro della nostra e della tua e della vostra analisi, perché tu Fabio insieme ad Alessandro Ravasio avete condotto un'indagine per questo volume che presentiamo poi l'11 ottobre alla Sala di Giuristi a Bergamo, sì. Un'indagine appunto su alcune delle campane antiche che fino a questo momento, torniamo a ripetere insistentemente perché l'indagine è sempre caratterizzata da una costante scoperta e rivelazione di nuove cose che non sono ancora arrivate agli occhi dell'indagatore, ci sono appunto altre testimonianze interessanti. Che cosa avete scoperto e dove?
Beh, tanto per cominciare, sempre sul territorio del comune di Alzano Lombardo, un'altra campana nella località Burro, una campana del 1572 della ditta Fanzago di Clusone. Anche questa è una campana che ora si affianca ad un concerto nato negli anni 30 con due rifusioni post belliche, quindi anch'essa funge, diciamo, da richiamo per le sante messe. In altre situazioni dove abbiamo trovato a Berzo San Fermo, anche lì diciamo una campana fuori concerto che si affianca ad un concerto preesistente, e a Terzo un concerto di campane antiche, tutte e tre di epoca differente, però comunque classificato da autori come il Pagnoni come il più antico concerto della diocesi di Bergamo. Questo chiaramente sempre considerando il fatto che è stato valutato tale rispetto ai dati che aveva lui a disposizione. Quindi chiaramente si ribadisce sempre il fatto che la ricerca è incompleta ed è tuttora in corso. Altra testimonianza che è stata rilevata, per esempio, a Suisi, una campana del 600, di epoca leggermente successiva, comunque altrettanto valida come testimonianza storica. E questo è il lavoro, diciamo, che noi stiamo facendo. Queste sono le campane di cui siamo riusciti a raccogliere più dati e più informazioni. Abbiamo alcune segnalazioni che stiamo raccogliendo, e queste segnalazioni ci serviranno poi in futuro per fare magari delle ispezioni, dei sopralluoghi più approfonditi, raccogliendo dati più approfonditi, eccetera.
Esatto, all'interno del volume che verrà appunto presentato l'11 ottobre ci sarà poi una schedatura dettagliata delle campane. Ecco, in merito allo studio e all'osservazione che si compie sulla campana recente ma anche sulla campana antica, su quali dettagli si fissa l'occhio dell'osservatore e dello studioso, tenendo presente quello che può essere una scheda di analisi. Fabio, che tipo di criteri avete utilizzato nell'osservare una campana? La campana è un manufatto che, come qualsiasi opera d'arte, parla a noi, sta a noi un po' saper cogliere ciò che
Sì.
ci comunica. Ecco, su che dettagli vi siete fissati? Su cosa avete fissato l'attenzione?
Allora, i dettagli su cui bisognerebbe fissare l'attenzione sono davvero tanti. Sono davvero tanti, e per fare un'accurata analisi bisognerebbe avere anche delle conoscenze, diciamo, storiografiche di un certo livello. Noi ci siamo limitati comunque ad alcuni dati principali che riteniamo comunque essere anche abbastanza descrittivi di quello che può essere una campana, un bronzo, ecco. Quindi abbiamo rilevato, tanto per cominciare, la nota, il diametro, poi abbiamo rilevato tutte le iscrizioni presenti, i fregi e le immagini presenti sul corpo della campana, e poi chiaramente il sistema con cui essa viene su suonata, quindi se viene suonata all'ambrosiano oppure a slancio, e chiaramente inserendo anche due note relativamente all'uso attuale della campana.
Esatto, molto interessante questo dettaglio sul sistema con cui la campana viene suonata, perché in effetti noi siamo di fronte a campane e questa è una particolarità che a mio avviso va tenuta presente ancora in azione, cioè attive. Ci sono altre diocesi che possono annoverare numerose campane antiche, ma buona parte di queste sono, tra virgolette, fuori uso, cioè sono depositate
Certo.
in musei, mentre in Bergamasca sono pochissime le campane depositate. Penso ad esempio alla campana di Malpaga di metà 400, che si trova comunque all'interno del castello di Malpaga, mentre in tutti gli altri casi, ecco, fatta eccezione anche alla piccola campana che si trova al Museo di Gandino, le altre campane, dicevo, sono effettivamente dei bronzi in azione, il che è un
Sì.
pregio di non poco conto, vuol dire campane che comunque si sono salvate. Evidentemente da requisizioni, danni, ma hanno anche confermato una certa bontà di fattura perché hanno comunque 500 anni.
Ecco, chiaramente dimenticavo altri due dati importanti, anzi importantissimi, che abbiamo rilevato: sono chiaramente il fonditore e l'epoca di fusione, oltre a quelli che avevo citato.
Certo, e a questo ci riallacciamo precisamente all'esempio insigne che abbiamo nella Torre Civica di Bergamo, dove troviamo appunto una delle campane quattrocentesche meglio conservate, che è la campana del 1474, fusa da Gasparino da Vicenza. Con Fabio Zenucchi stiamo parlando di campane antiche e in particolare delle campane che la nostra associazione, gli appassionati e collaboratori della federazione stanno realizzando attraverso perlustrazioni, indagini, scoperte davvero interessanti. Fabio, hai accennato in precedenza ai sistemi di suono delle campane antiche, alludendo al fatto che esistono campane antiche suonate secondo il sistema a slancio e campane suonate secondo il sistema ambrosiano. Vuoi così rapidamente farci una panoramica sui due sistemi di suono e spiegarci questa interessante transizione e permanenza della campana antica sul sistema arcaico e sul sistema, diciamo, in vigore dal Settecento ad oggi?
Sì. Diciamo che inizialmente il sistema di suono più antico, più arcaico, così possiamo dire, era il sistema di suono a slancio, e quindi probabilmente, anzi sicuramente, la maggior parte delle campane antiche inizialmente era alloggiata su un'inceppatura a slancio, quindi inceppatura poco contrappesata, e le campane si muovevano molto velocemente, mentre invece quando si è passati al sistema ambrosiano, alle campane veniva imposto un movimento più lento dovuto al contrappeso presente nell'incastellatura, che rallentava la velocità della campana e quindi cosa imponeva, diciamo, dei colpi più secchi del batacchio sul bronzo. E il fatto appunto che imponesse dei colpi più secchi del batacchio sul bronzo, il sistema ambrosiano, probabilmente ha contribuito al fatto che molte campane antiche si crepassero e quindi poi venissero eliminate e successivamente sostituite con campane di epoca successiva. Questa è un'ipotesi abbastanza plausibile, anche di una delle motivazioni per le quali la maggior parte delle campane antiche ai giorni d'oggi non si siano più conservate. Nel sistema a slancio, difatti, il colpo non è così forte, non è così secco come quello che invece viene imposto al sistema ambrosiano.
A livello sonoro, per chiudere, Fabio, le campane antiche presentano delle particolarità timbriche. Abbiamo visto che comunque i pochi concerti rimasti composti da campane antiche non presentano un sistema diatonico, questo l'abbiamo già detto. Presentano una timbrica particolare rispetto alle campane moderne, a tuo avviso, o no? O non siamo in grado di poter fare una differenziazione di qualità o di categoria in base all'epoca?
Secondo me sì, hanno una timbrica molto particolare. Ora, io non sono un esperto di analisi tonali e cose di questo tipo, ma sono certo che effettuando un'analisi tonale si rileverebbero delle differenze. Cioè, tanto per cominciare, sono molto più sonore, nel senso che a seguito di un rintocco singolo, la vibrazione prosegue per molto tempo, molto più secondo me rispetto alle campane moderne. E facendo magari un'analisi tonale si rileverebbero, secondo me, anche caratteristiche interessanti riguardanti gli armonici. Ora però non voglio entrare nel dettaglio, perché, diciamo, queste sono soltanto impressioni che io ho fatto ad orecchio, ad ascolto, però non voglio entrare troppo nel dettaglio. Sarebbe interessante però da parte, diciamo, di esperti avere delle analisi dettagliate su queste differenze anche. Che a orecchio secondo me già si colgono.
Certamente, pensando che comunque si tratta nella maggior parte dei casi di bronzi di piccole dimensioni, perché la grande dimensione la troviamo certamente a partire dal 600 e uno degli esempi più eminenti è il campanone, sicuramente il fatto di avere un riverbero particolare aveva la funzione di forte richiamo. Che sorprese potranno riservarci, a tuo avviso, le prossime perlustrazioni che compieremo, o qual è, diciamo, un po' la speranza o l'obiettivo che noi possiamo porci a livello di campane in tutta la diocesi?
Ma soprattutto, diciamo, per quel che riguarda le campane antiche, una sorta di catalogazione, questo sarebbe interessante, una catalogazione e, diciamo, un censimento per avere idea, diciamo, del patrimonio esistente e per, diciamo, tutelarlo anche, dal momento che si sa che in un posto esiste un concerto o una singola campana antica, è bene che essa venga tutelata in quanto è una delle poche testimonianze storiche ancora presenti in provincia. E quello che ci aspettiamo, è tutto da scoprire come è stato finora. Cioè, l'indagine su campane storiche ci ha riservato molte sorprese, quali che vanno sia dal punto di vista delle scritte, dei caratteri delle scritte, dello stile delle decorazioni, anche di fornitori all'apparenza mai sentiti prima, per esempio. Quindi diciamo, indagare campane antiche vuol dire anche indagare parti di storia meno comune e meno conosciuta, diciamo, meno tramandata attraverso la storiografia ufficiale.
Esatto, questo credo sia il significato più profondo della nostra indagine, perché se è vero che una campana racconta una storia, un modo di vedere la storia, anche questo può portarci a scoprire fatti nuovi, modi nuovi di interpretare la realtà secondo l'epoca in cui è stato prodotto o prodotta, diciamo, l'opera d'arte, tenendo conto anche di una particolarità, che le campane, a differenza dei dipinti che si trovano nei musei, si trovano in cima ai campanili. Quindi è questa anche la grande peculiarità. Io ringrazio moltissimo Fabio Zenucchi, ricordando che le prime analisi sulle campane antiche si trovano appunto all'interno di questo volumetto dedicato alla riscoperta della tradizione delle campane, che verrà presentato venerdì 11 ottobre alle 21 in Città Alta presso la Sala dei Giuristi all'interno del Palazzo della Ragione. E diamo quindi appuntamento a tutti gli appassionati, ai curiosi e agli interessati per un altro incontro alla scoperta di uno dei maggiori patrimoni della nostra diocesi, quello delle campane. Grazie Fabio Zenucchi e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a te e a presto.